due secondi ancora e lascio subito il microfono al pastore. Questo era un breve midli, un breve riassunto di quello che è il CD. E voglio semplicemente aggiungere che in fondo, alla fine dell'incontro, troverete i CD, e i CD non hanno un prezzo. Nonostante il lavoro, i musicisti, un anno di lavoro e anche i costi molto elevati, perché abbiamo inciso in maniera professionale, collaborando anche con uno studio che produce artisti anche nel secolare, in Sicilia, a Palermo, e stiamo ancora pagando a rate questo lavoro musicale, però Dio ha messo nel nostro cuore questa meravigliosa verità. Crediamo che tutto ciò che abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto per la grazia di Dio gratuitamente, è vero? E gratuitamente il Signore ci chiama e ci chiede di darlo. Abbiamo già dato più di 2000 copie dall'ultimo di giugno, quando abbiamo iniziato a presentare il nostro album. E abbiamo deciso con mia moglie, in preghiera, ispirati da quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, di donarlo al corpo di Cristo e di raccogliere un'offerta libera, nel senso che ognuno di voi potrà dare ciò che ha nel cuore. Ognuno di voi potrà dare quello che può, quello che sente nel cuore, sapendo che lo sta investendo. Sarete benedetti da questo CD, sarete benedetti da questi brani, sarete benedetti da tutto quello che è, e benedirete anche, ok? Io e mia moglie siamo a tempo pieno dal 2009, abbiamo lasciato il nostro impiego per dedicarci interamente all'opera di Dio, all'opera al quale il Signore ci ha chiamato, e tutto ciò che investirete lo state investendo in un ministero che non si occupa solo di musica, ok? Ma se non potete, ve lo regaliamo, ok? Potete prenderlo tranquillamente anche con un centesimo, non importa, ok? Date ciò che potete, date ciò che il Signore vi chiama a investire. Amen. Crediamo nel cuore, crediamo nel principio del dare secondo non la testa, non l'obbligo, ma il nostro cuore. Amen. Dio vi benedica, grazie ancora pastore per questa opportunità. Come? Grazie ancora per questa opportunità, è stato davvero, davvero una gioia essere qui e una gioia poter condividere i doni che Dio ha dato noi, mettendoli a servizio vostro. Amen. Alleluia. Ah, non avevo capito. Il pastore mi chiede di condividere qualcosa. Alleluia. Non ero sicuro, però alleluia. Ok, allora condividiamo quello che questa mattina ho predicato a Benevento, e lo sentivo forte nel mio cuore. Sono sincero, non ero sicuro di predicare questa sera, però questa mattina pregando e predicando a Benevento, in una chiesa proprio al centro di Benevento, il Signore mi ha fatto sentire questa parola, facendomi sentire che era una parola da rilasciare oggi, in questo giorno, sia per la chiesa dove sono stato, e credo profondamente che sia una parola di incoraggiamento anche per ognuno di noi questa sera. Amen. E voglio leggere dall'Antico Testamento, precisamente abbiamo sicuramente letto e riletto questa storia. Numeri 13. È possibile avere un goccio d'acqua? Grazie. Quanti credono che Dio ha una parola specifica per ogni situazione specifica nella nostra vita? Io credo che la parola di Dio, così come dice l'Apostolo Paolo, nel suo insieme ci mostra quello che è il consiglio di Dio. La Bibbia ci dice, Paolo dice a Timoteo, che ogni scrittura divinamente ispirata è utile a formare, incoraggiare, correggere, educare, è vero, l'uomo di Dio. Però io credo anche, così come Gesù ha dichiarato in Giovanni al capitolo 14, al capitolo 15 e al capitolo 16, che lo Spirito di Dio in noi ha una parola specifica per ogni situazione specifica nella nostra vita. Amen? Alleluia. Scusate. Gesù, parlando del Consolatore, parlando dello Spirito Santo, dice: lui, quando verrà, non prenderà da qualche altro lato se non che da me, e vi annunzierà, vi ricorderà, vi rivelerà. Amen? Non mi sembrate tanto convinti. È così. Lo Spirito Santo questa sera, lo Spirito Santo in ogni giorno della mia e della tua vita ha una buona parola per noi. Siamo convinti? La parola di Dio non ci informa, la parola di Dio ci trasforma. La parola di Dio non viene come la parola di un uomo che tende ad informarci di una situazione. La parola di Dio viene nella nostra vita per trasformare la nostra vita. Viene nella nostra vita per trasformare le situazioni che riguardano la nostra vita. E quanti hanno bisogno, non di un miracolo semplicemente, ma di vedere cambiamento. Io sì. Di vedere trasformazione in alcune aree, in alcune situazioni specifiche. E c'è una chiave per me e per te. C'è una parola per me e per te. E vedete, noi come popolo di Dio non siamo ancora ben abituati a dipendere da una parola giornaliera, da un pane caldo. Ma purtroppo spesso dipendiamo da una parola settimanale che va da domenica a domenica. Abbiamo bisogno di realizzare che il nostro meraviglioso papà, che lo Spirito Santo che è in noi, dov'è lo Spirito Santo? Prima Corinzi, l'apostolo Paolo cosa dice ai Corinzi? Non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito di Dio dimora in? Alleluia. Cosa ha detto Gesù? Lo Spirito Santo sarà in voi e con voi. Allora io credo, e questa sera è quello che il Signore vuole chiamarci a realizzare, a fare nostra. Perché vedete, noi leggiamo la Bibbia, studiamo la Bibbia, riceviamo la parola di Dio, ma non realizziamo mai quella parola rema, quella parola, quella prospettiva personale nella nostra relazione intima con Dio. Io non posso avere a che fare con qualcuno attraverso terzi. Io ho bisogno di stare con quel qualcuno per conoscerlo, per ascoltarlo, per comprendere il suo cuore. E quel cuore abbiamo sentito questa sera, Geremia 29:11, ha pensieri di pace. Ha pensieri di pace e non di male. In Numeri c'è un episodio straordinario. Io amo quest'uomo, io amo Giosuè, io amo Caleb, sono un esempio straordinario di coraggio, di fede, non di perfezione, ma di coraggio, di fede, ma anche di passione. Perché parlo di passione? Perché Giosuè era un uomo che era abituato a vivere in intimità, con passione, nella tenda del Signore. È scritto che quando Mosè si allontanava, Giosuè rimaneva lì. Giosuè rimaneva lì. Giosuè conosceva il cuore. Mosè ascoltava la parola, ubbidiva la parola, ma Giosuè ascoltava e conosceva il cuore del Signore. E questa sera voglio parlarvi di un episodio specifico, perché credo che c'è una parola specifica per te. C'è una parola specifica per questi tempi, c'è una parola specifica per questa generazione, c'è una parola specifica per il mio cuore e per il tuo cuore. Amen. Leggi con me dal verso 1 del capitolo 13 di Numeri. È scritto così. Il Signore parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Attenzione qui, andiamo per gradi, comprendiamo bene il cuore di quello che questa sera il Signore ha da mostrarci, ha da ricordarci, ha da dirci. Dio dà un'indicazione chiara a Mosè, così come lo aveva già promessa ad Abramo, è vero? E l'indicazione qual è? Manda degli uomini a esplorare il paese che io do ai figli di Israele. Ne manderete uno per tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. Quindi è inutile che leggiamo dal verso 3 tutta i nomi con le varie tribù. Andiamo direttamente al verso 17. Dice così: Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: salite di qui nel Negev, poi salite nella regione montuosa per vedere come è il paese, se il popolo che lo abita è forte o è debole, esiguo o numeroso, come è il paese che abita, se è buono o cattivo, come sono le città in cui abita, se sono accampamenti o luoghi fortificati, e com'è la terra, se è grassa e magra, se vi sono alberi oppure no. Siate coraggiosi e portate dei frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese di Sin fino a Rehob, entrarono nella parte di Hamat, salirono attraverso il Negev e andarono fino a Hebron, dove è Aiman, Sheai e Talmai, discendenti di Anak. Or Hebron era stata edificata 7 anni prima di Zoan in Egitto. Giunsero quindi fino alla valle di Escocol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche delle melagrane dei figli. Quel luogo fu chiamato valle di Escol a motivo del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Tornarono dall'esplorazione, attenzione qui è molto importante, questo è il cuore di quello di cui questa sera voglio parlarvi. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni ed andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta l'assemblea dei figli di Israele. Davanti a loro tutta l'assemblea fece un resoconto e mostrarono i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove tu ci hai mandato. Vi scorre veramente il latte e il miele. E questi sono tutti i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese, attenzione, è forte. E le città sono fortificate e grandissime. E là abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Gli Amalechiti abitano la regione del Negev. Gli Ittei, i Gebusei, gli Amorrei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare, lungo il Giordano. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che è in esso, abbiamo visto, è davvero gente molto alta. Inoltre là abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak provengono da giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette, e così dovevamo sembrare loro. È una storia, un passaggio davvero molto, molto delicato del popolo di Israele. Il popolo di Israele era diventata una nazione forte, numerosa, in Egitto. Il popolo di Israele aveva visto prodigi e segni straordinari, come nessun popolo prima d'ora, è vero? In Egitto aveva visto il mare aprirsi, aveva visto i prodigi che il Signore aveva fatto. Israele aveva gustato la bontà ed il potere soprannaturale di Dio. Israele aveva già visto il Signore provvedere la manna, aveva visto cose straordinarie in quel momento. Israele sapeva delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, a Isacco. Israele sapeva, il popolo conosceva quella che era la volontà, il sogno, la chiamata, la promessa di Dio. Amen. Israele sapeva, e Mosè fa qualcosa di molto semplice ma molto astuto. In maniera strategica chiama 12 uomini, e tra questi 12 uomini spicca Giosuè, spicca Caleb. Chiama 12 uomini che rappresentano le 12 tribù di Israele, l'insieme di tutto il popolo. È vero? E li manda ad esplorare il paese per pianificare una strategia di attacco. Mosè non manda 12 uomini per comprendere se attaccare o meno, se entrare o meno, perché Mosè riceve l'indicazione dal Signore. E qual è l'indicazione? Va, va, io ti ho dato il paese, io ve l'ho promesso, è vostro, va. E quante volte il Signore ci dà delle parole chiare? Quante volte il Signore ci fa delle promesse specifiche nella nostra vita? Quante volte il Signore ha parlato al mio e al tuo cuore? Quante volte in un momento di intimità, in un momento di preghiera o attraverso una parola profetica, un sogno, qualcosa di specifico, il Signore ci ha mostrato quella che è la sua volontà, ci ha mostrato un aspetto di quella chiamata, di quel destino e di quel sogno che c'è nella nostra vita. Quanti credono che Dio ha un sogno per ognuno di noi? E se non lo sai, è tempo di realizzare che il sogno che Dio ha per te non è semplicemente quello di venire qui ogni domenica. Questa è parte di quel sogno. Siamo qui per essere edificati, siamo qui per godere insieme dei doni, dei talenti nella vita degli altri, siamo qui insieme per essere formati, ma la nostra vita, lì dove siamo chiamati a essere influencer, lì dove siamo chiamati a fare la differenza, lì dove siamo chiamati a mostrare, a dimostrare il regno di Dio, e nella nostra vita quotidiana. Paolo dice che il regno di Dio non consiste in parole, ma in dimostrazione di spirito e potenza. C'è un sogno, amico mio, amica mia, questa sera nella tua vita. C'è un sogno che Dio ha per te. C'è una chiamata, c'è un destino, c'è un volere, c'è una Canaan. C'è un proponimento nella tua vita. Dio sta chiamando, sta scegliendo i suoi Giosuè, i suoi Caleb, uomini di coraggio, uomini di fede, uomini da una prospettiva differente, uomini che scelgono, nonostante le circostanze, di guardarle attraverso una prospettiva più alta. Cosa fanno le 12 spie, i 12 esploratori? Entrambi visitano in lungo e in largo quella che era la regione dove Mosè li aveva mandati, e attraverso i monti scorgono il paese e si rendono conto che quel paese è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. È una terra ricca, è una terra abbondante, è buona, perché tutto ciò che è buono procede da chi? Dal Signore. Ogni buon dono viene dall'alto, dirà Giacomo. Ogni buon dono perfetto viene dall'alto. Amen. Era buona, e i 12 esploratori se ne rendono subito, subito conto. Noi, così come questi 12 uomini, quando Dio ci mostra qualcosa nel nostro domani, ci rendiamo subito conto che è buona, è vero? Subito. Quanti hanno ricevuto una parola da Dio? Dai, dai. Una promessa, un sogno, una visione, una parola profetica, qualcosa che è andata a scardinare la tua intimità, che è andata ad attingere dal pozzo del tuo cuore, nella parte più profonda del nostro spirito. Lì Dio ti ha mostrato qualcosa e subito tu ed io l'abbiamo ricevuta con grande gioia. Abbiamo visto che scorreva il latte e il miele in quella parola, è vero, dai. Pensieri di pace. Quando Dio ti parla, tu vedi pace. Quando Dio ti parla, tu vedi speranza. Tu vedi cose buone. A quanti Dio ha mostrato morte, distruzione? Vi ricordate un certo Ezechiele? Quando Dio gli dice: che cosa vedi? E nella prospettiva umana, Ezechiele come mette? Dice: una valle di ossa secche, molto secche. E Dio gli dice: ok, questa è la tua prospettiva, adesso guardala dalla mia prospettiva, che cosa vedi? Possono rivivere queste ossa? Quello che Dio ci mostra è vita, amen, è vita, fratello e sorella mia. Quando tu vedi il tuo futuro, quando guardi gli anni davanti a te, non c'è noia, non c'è apatia, non c'è morte, c'è vita, alleluia. Non mi sembrate tanto convinti. C'è vita in abbondanza. Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15 cosa ha detto? Che? Lui ha dato vita esuberante, la zoe di Dio, è una vita traboccante, è una vita piena. Il nemico viene per rubare, il nemico viene per distruggere. Ma Dio ha mandato Gesù perché io e tu possiamo avere vita abbondante. Che cosa vedi nel tuo futuro? Quando io chiudo gli occhi, oh, io vedo una vita esuberante. Io vedo una vita entusiasmante. Ma vedete, io non la vedo nel futuro, io la sto vivendo già oggi, perché oggi è il mio futuro. Da oggi passa il mio domani. Quello che io oggi semino è quello che domani so che raccoglierò. Oggi è il tuo futuro, non è domani. Non puoi sempre guardare e dire domani, domani, domani e vivere di quella speranza umana. Quanti credono che noi abbiamo tutte le carte in regola ora e adesso per vedere nella nostra vita la gloria di Dio? Abbiamo tutte le carte in regola. Sai perché? Perché Gesù è la nostra giustizia. Perché tu sei giusto a motivo del giusto. Sei benedetto a motivo del benedetto in eterno. Sei nella giusta posizione a motivo di colui che è seduto nella giusta posizione alla destra del trono di Dio. Lì dove Efesini 1 dice sei seduto anche tu. Quando guardi nel tuo domani, quando Dio ti parla di qualcosa, oh, tu vedi subito come le 12 spie, come i 12 esploratori, latte e miele. Sì o sì? Tu vedi il latte e il miele. Quando Dio ti parla, tu vedi ogni cosa buona. Tu riconosci subito una persona a cui Dio ha parlato, è così. Oppure è un ginocchio che sta piangendo con i fianchi rotti, spezzati dalla gioia, dalla profonda gratitudine. Quanti hanno pianto in questo modo davanti a Dio? Io mi sono fatto piscine e piscine a casa, non ho bisogno di comprarla. Quando Dio mi parla non può trattenere la tua anima, il tuo spirito, il ringraziamento. Quando ricevi una brutta notizia, il tuo capo, la tua anima è abbattuta. Ma poiché il Vangelo è una good news, una buona notizia, io e tu dovremmo realizzare che questa buona notizia non è per qualcun altro. A volte predichiamo il Vangelo dicendo è una buona notizia. Amico mio, amica mia, ho una buona notizia, Gesù ti ama. E quello in realtà dovrebbe risponderti, vedi che ama anche te. Perché glielo diciamo così, Gesù ti ama. Tristi, arrabbiati, incavolati, seccati. Solo a me è capitato realizzare e vedere queste cose. È una buona notizia il Vangelo, sì o no? È una buona notizia. Sapete a volte perché non sembra una buona notizia? Lo sapete perché? Perché i nostri occhi sono su di noi e non su di Lui. Se i nostri occhi fossero sulla Canaan che Dio ci mostra, il nostro sguardo e il nostro cuore esulterebbe ogni giorno, anche in mezzo alle prove. Prima Pietro cosa dice? Giacomo che cosa dice? Di fronte alle difficoltà e alle prove, gioite, perché i vostri occhi non possono stare su queste cose che sono momentanee, ma su colui che vi ha chiamati, su colui che è e produce gioia e pace nella nostra vita. La parola di Dio è, quando Dio parla, è gioia, è vita. E quando Dio ti ha parlato, ricorda. Ricorda che verranno giorni in cui il nemico della tua anima, come abbiamo già detto in Giovanni, viene per rubare, per distruggere, per uccidere. Quando Dio parla, quando Dio ti mostra qualcosa, tenterà subito il nemico della tua anima di estirpare quella parola, perché quella parola ha portato fede, quella parola ha portato gioia, quella parola ha portato entusiasmo, è vero? Or la fede viene dal? E l'udire viene dalla parola di Dio. Quando Dio ti parla, la tua fede schizza, la tua fede si attiva, la tua fede reagisce, perché la fede che è fiducia in Dio si poggia sulla parola che Dio ti ha dato, una parola viva, non morta. Amen. E come questi 12 uomini, come questi 12 esploratori, la nostra vita, come questi 12 esploratori che vedono la bellezza, vedono la grandezza della promessa di Dio, vedono Canaan, il latte e il miele. E dopo aver realizzato che era una terra buona, dopo aver realizzato che era davvero prospera quella terra, è vero? Iniziano a vedere le difficoltà. Ci sono gli Ittei, ci sono i giganti, gli Amalechiti, ci sono città fortificate, c'è una certa Gerico. Oh, erano troppo forti, dei giganti, oh, ma io non ce la faccio, sono una cavalletta a confronto. Ci riconosciamo un po' in questo modo di pensare, di parlare? Dovremmo essere sinceri, a volte sì. A me è capitato tante volte di ricevere una parola da parte di Dio, una visione chiara, e dopo pochi giorni, dopo aver realizzato la bellezza, la grandezza di quello che Dio mi aveva mostrato e confermato, dopo aver gustato, pregustato il latte e il miele che è in quello che Dio mi ha mostrato, subito inizia una fase di grande combattimento. Chi sono io? Chi sono io? Ci riuscirò? Oh, non sono in grado. Non posso. Non ho questo, non riesco in questo. Ma guarda lui, lui sì, manda lui, Signore. Perché io? È capitato solo a me. È capitato solo a me. Un certo Mosè, dopo aver ricevuto la parola di Dio, io immagino Mosè essere lì, Dio dirgli: vai, io ti mando come liberatore in Israele, in Egitto per il mio popolo Israele. E immagino l'entusiasmo di Mosè, e poi all'improvviso: ma chi sono io? Ma non mi crederanno, non so parlare. A quanti è capitato? Diciamo la verità, dai. Capita a tutti coloro che sono chiamati, capita a tutti coloro che ascoltano la voce di Dio, capita a tutti coloro i quali hanno visto e hanno contemplato la propria Canaan, il non sentirsi di fronte a quello che i nostri occhi vedevano e che il Signore ci mostrava adatti. E i 12 esploratori, amici miei, i 12 esploratori fecero la stessa cosa, videro la terra, videro le capacità, le potenzialità di quella terra. Dissero: sì, il Signore ci ha promesso quella terra, sì, è vero, ma tuttavia, c'è un problema. Ce n'è più di uno, fanno un elenco. E quando tornano di fronte al popolo intero, immaginate la folla, immaginate la gente essere lì pronta ad aspettare quella parola, quel resoconto che da 40 giorni attendevano con trepidazione, aspettavano buone notizie. E cosa succede? I 12 uomini si presentano davanti a Mosè e alla folla, e 10 di loro iniziano a lamentarsi, iniziano a esaltare il problema, iniziano a glorificare le difficoltà, iniziano a parlare e a parlare e a parlare e a concentrarsi e focalizzarsi solo ed esclusivamente su tutto ciò che di pauroso, pericoloso e difficile c'era in quella terra da affrontare. La loro prospettiva non era umana semplicemente. Avevano una prospettiva di quello che avevano visto terribile. Avevano paura e influenzarono il popolo, spinsero il popolo ad avere paura, a non essere coraggiosi, a non essere ripieni di fede, a non deporre la propria fiducia nel Signore, nella sua parola e nella sua promessa. Ma all'improvviso Giosuè e Caleb intervennero nel discorso e dissero: sì, amici e fratelli miei, sì, è vero ciò che hanno raccontato qui i miei fratelli, è vero ciò che dicono, ci sono i giganti, ci sono le difficoltà, ci sono tutti i problemi che vi sono stati elencati, ma tuttavia quel paese è buono, scorre il latte e il miele e il Signore ce lo ha dato, andiamo, perché le loro difese si sono allontanate da loro, perché il Signore ce li dà oggi stesso nelle mani, perché oggi stesso cadranno i giganti, perché oggi stesso voi vedrete il successo. Andiamo, saliamo, amici miei. Eppure io mi domando e ti domando questa sera: non videro tutti e 12 la medesima cosa? Che cosa fece la differenza? Non videro tutti e 12 i giganti, le città fortificate, i paesi ostili, i problemi? Non li vedevano tutti e 12? Sì, perché solo due? Perché solo due vedevano le cose in maniera differente? Perché solo due avevano una prospettiva diversa dai restanti 10? Perché? Cosa fa la differenza nella mia e nella tua vita? I 10 uomini si concentrarono sul problema, ma 2 sulla soluzione. 10 uomini esaltarono il problema, 2 esaltarono nel problema la soluzione. Un giorno un uomo di Dio disse: non dire a Dio quanto grandi sono i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto grande è Dio. Un giorno Dio disse a Mosè: non mi parlare delle acque, ma parla alle acque di me. Può andare qualcuno al pianoforte, per favore? Voglio andare verso la conclusione di quello che il Signore questa sera vuole comunicare al nostro cuore. La prospettiva attraverso la quale tu ed io vediamo la nostra vita è tutto. Gli occhi attraverso il quale guardiamo le cose che ci circondano è tutto. Il modo in cui affrontiamo ogni cosa che è intorno a noi è tutto. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi dice che noi non camminiamo per visione, ma per fede. Tu non sei, io non sono chiamato a camminare per quello che vedo, per le realtà, per le circostanze. Non posso guardarmi intorno e vedere le difficoltà, i giganti, e sentirmi una cavalletta di fronte a loro, come fecero questi 10 uomini mandati a esplorare Canaan. Perché a volte, come cristiani, ci sentiamo sempre delle cavallette di fronte ai problemi, di fronte a una malattia, a un momento, a una difficoltà economica, di fronte a una perdita, di fronte a una difficoltà lavorativa, matrimoniale, gettiamo subito la spugna e subito, come quei 10 uomini, facciamo un cattivo resoconto, ci mettiamo in ginocchio di fronte al problema e iniziamo a dire: è troppo grande, è troppo difficile, mi sento una cavalletta. Sì, è buono il paese, è buona la promessa, è buono ciò che Dio mi ha detto, ma non ne sono capace. È buono, è vero, scorre il latte e il miele. Oh, se scorre il latte e il miele, e ogni frutto, ogni grappolo è grande così. Guardate, è grande, è davvero straordinario quello che Dio mi ha promesso. Ma tuttavia ci sono i giganti, tuttavia non ci riuscirò, sono una cavalletta. Ci sono i giganti, ci sono gli Ittei, gli Amalechiti, ed elenchiamo a noi stessi, a Dio, agli altri, quelle che sono le difficoltà, quelle che sono le mancanze, quelle che sono le debolezze, ed esaltiamo il problema, come i 10 uomini esaltarono di fronte a tutta l'assemblea il problema. Oh, ma sia ringraziato Dio per Giosuè, sia ringraziato Dio per Caleb, perché questi due uomini fecero entrare la generazione susseguente nella Canaan promessa da Dio. Perché un certo Giosuè, un certo Caleb, due uomini, la minoranza, non la maggioranza, la minoranza. A volte guardiamo le folle, è vero? Guardiamo le masse, guardiamo le maggioranze, vediamo chi ha più voti, vediamo chi ha più followers, chi ha più mi piace, chi ha più seguaci, perché di certo sicuramente ne sa qualcosa in più. E il popolo infatti ascoltò la maggioranza, ma la minoranza, Giosuè e Caleb, due uomini, semplicemente due uomini, due ragazzi, scelsero di guardare la medesima cosa che videro anche gli altri da una prospettiva più alta, alleluia, da una prospettiva diversa. Ebbero il coraggio, ebbero l'ardire di dire: no, io non esalterò il problema, no, io non esalterò la difficoltà, no, io non esalterò il mio limite, perché io e la mia fede non è su me, è su colui che mi ha mandato. Amen. Alleluia, alleluia. La prospettiva attraverso la quale scegliamo di guardare la nostra vita è tutto, è tutto. Io scelgo, non l'ho scelto, ho scelto e continuo a scegliere di guardare la mia vita, le difficoltà che sono nel ministero, le difficoltà che giungono giorno dopo giorno, non dalla mia prospettiva, ma di chiudere i miei occhi, di inginocchiarmi e di guardare le cose dalla prospettiva migliore, nella dimensione, nella posizione che tu ed io abbiamo ricevuto e ereditato dal Dio. La differenza di Giosuè e Caleb sta nell'aver guardato piuttosto che il problema, la soluzione nel problema. Non devi fare finta che non ci siano i problemi, è vero pastore? Non possiamo fare finta che non ci siano i problemi. I problemi ci sono, le difficoltà vengono. A volte io incontro cristiani che negano le difficoltà, negano l'evidenza. Tu non sei chiamato a negare l'evidenza. Giosuè e Caleb non negarono l'evidenza. È vero, abbiamo letto. Vi invito a guardare e a leggere poi con calma questa storia. Giosuè e Caleb non ignorarono quella che era l'oggettività della situazione. Dissero: sì, è vero, ci sono i giganti. Sì, è vero, ci sono le città fortificate. Sì, è vero, ho una difficoltà economica. Sì, è vero, c'è una malattia. Sì, è vero, c'è una difficoltà oggettiva, ma tuttavia Giosuè e Caleb, dopo aver affermato oggettivamente quella che era la circostanza, la realtà, parlarono della verità alla realtà. E la verità che Giosuè e Caleb affermarono e che credevano nel cuore era la promessa di Dio. Perché quando tu hai una parola, quando tu hai una promessa, quando tu credi a Dio, quando tu credi alle parole di Dio nella tua vita, tu hai una prospettiva diversa delle cose, anche nelle realtà che ti circondano. Tu vedi le situazioni e dici: sì, quella cosa è così, sì, quella cosa è così, ma tuttavia io so, il mio Redentore vive, io lo so che riuscirò, io lo so che io vedrò la gloria di Dio, io lo so che io vedrò la vittoria, io lo so che questa malattia scomparirà, che questo problema economico sarà risolto, io lo so che il mio problema sarà trasformato in opportunità. Perché io non esalto il problema, io esalto la soluzione nel problema. Io non parlo dei miei problemi a Dio, io parlo ai miei problemi di Dio. Ho sperimentato io queste cose, che questa sera vi sto insegnando, predicando. Le ho passate io. So cosa vuol dire stare lì ore e ore a lamentarsi con Dio finché non hai più fiato in corpo, finché la paura ti avvolge, la paura del fallimento, la paura di aver buttato la tua vita. Io ho passato questi momenti. Nel 2009 io lasciai il mio posto in banca, sicuro, tranquillo, col mio stipendio, per dedicare la mia vita completamente alla chiamata che il Signore mi aveva rivolto, di prepararmi, di formarmi, per entrare poi nel destino, nel ministero che Dio mi aveva rivolto. E anni dopo, in alcuni momenti di grande difficoltà, guardando alcune situazioni nella mia prospettiva, io mi vidi come una cavalletta di fronte ai giganti e dissi davanti al Signore: Signore, ho paura di aver buttato la mia vita. Adesso come farò? Ho lasciato quel lavoro, quel posto sicuro. Adesso ho 30 anni, Signore. Non posso più tornare indietro. Ci sono giorni, momenti particolari dove, come quelle 12 spie, come quei 12 esploratori, il diavolo è tu, perché a volte ascoltiamo il nostro nemico e ci convinciamo di quello che lui ci dice. Iniziamo a pensare che davvero è finita, che quel paese non lo erediteremo mai, che quella promessa non la erediteremo mai, che Canaan era solo un miraggio, che Canaan era solo un sogno, un'utopia, un'illusione, che Canaan forse è per qualcun altro ma non per noi, che Canaan forse è per quel pastore, per quel ministro ma non per me, che Canaan è irraggiungibile perché sì, Dio me l'ha promessa ma io non sono in grado, perché scelgo di guardare a tutti i miei difetti, a tutte le mie problematiche, a tutte le cose che mi hanno detto, a tutte le cose che dicono, a tutte le cose che mi dico, e affronto la situazione dalla prospettiva sbagliata. E in quei giorni ricordo quando la paura mi assaliva e mi immobilizzava, vedevo tutto come questi 10 uomini. È vero, è capitato. Quanti possono alzare sinceramente la mano e dire: è capitato? Nessun giudizio. E in quel momento il Signore mi disse: perché gridi a me? Come Dio parlò a Mosè, il Signore parlò a me e mi disse: perché gridi a me? Giosuè, perché stai lì per terra a piangere? Mosè, perché gridi a me? Pietro, perché hai dubitato? Non ti ho io chiamato? Mosè, stendi il tuo bastone, perché gridi a me? Inizia a gridare di me ai tuoi problemi. Giosuè, perché stai per terra? Alzati. Mosè è morto, io ti ho dato quella promessa, entra. Non ti ho io detto di essere forte e coraggioso? Io te l'ho detto, io sono con te come sono stato con Mosè. Vai, entra, entra.